Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del Happy Hour. Ciao Mario, oggi abbiamo
Ciao
anche
Alberto.
un ospite inatteso che è Diaolin, amico di lunga data mio e del software libero in particolare. E forse avremo
Forse più
anche.
di attrazione che tu.
Come scusa?
Forse più del software libero che tuo,
Può essere, può essere.
senza di tempo.
Da più lungo tempo del software libero, sicuramente. Ecco, mettiamola così. Avremo anche un ospite francese. Per il momento lo vediamo solo in chat. Buongiorno, che infatti. Ti do il benvenuto. Che è Azertio, Azertio, penso, spero che si dica così, Azertio. Mario, tu cosa dici? L'ho
Ah, non ho
sentito.
idea. Ora ce lo dirà di persona se si
Sì,
collega.
se si collega. Adesso tra l'altro vediamo quante persone abbiamo in. Vabbè, insomma, 2, 3, 4, 5, 6 persone. Azertio è una persona che ho conosciuto sulla chat. Sulla nostra chat del nostro gruppo XMPP, quindi del gruppo italiano. Ah, è corretto, bene, ho visto appena risposto in chat. È la persona che mi ha aiutato nell'impostare. Io conosco abbastanza bene XMPP perché lo uso da anni, ma non conosco assolutamente tutto l'argomento bridge, quindi ponti che vanno da un protocollo di comunicazione come XMPP verso il resto del mondo e viceversa. È una cosa per me un po' sconosciuta e vabbè, allora perché ne parli, no? Visto che è nella scaletta, se no non lo conosci. Insomma, sto muovendo i primi passi e mi sono un po' entusiasmato, no? Quindi volevo farvi partecipi. Poi, se Azerti vuole venire anche lui nella videoconferenza, non so se vuol parlare il francese, io tento di tradurre. Se invece
Vieni Azerzio, ti
se la sente di
aspettiamo.
parlare in italiano, come vuole, insomma, io cerco di voi. Se invece vuole rimanere semplicemente in chat e partecipare da lì, va benissimo, insomma, ci sarà un po' di latenza, perché la chat vede quello che diciamo con 30 secondi di latenza più o meno. E intanto gli mando, insomma, il link alla nostra videoconferenza, così se vuole può partecipare. E vediamo un po' quali sono gli argomenti che volevamo trattare oggi, no? Facciamo sempre una piccola introduzione su cos'è XMPP, no? Visto che si è registrato anche qualcuno a questa happy hour di oggi, che non ha mai usato XMPP, non lo conosce proprio, no? XMPP è un acronimo un po' così. Abbastanza criptico, no? Non ha un nome carino, decisamente, ma è forse uno dei protocolli che sono usati da più tempo nel mondo della messaggistica, nella messaggistica online, su internet in particolare, no? E diciamo che è un po' il capostipite, a parte IRC, che è proprio il protocollo storico.
Scusa Roberto, ti interrompo perché ci sono dei rumori di fondo, quindi chi non parla se può cortesemente disabilitare il microfono. Poi se puoi alzare un pochino il tono della voce perché sei un po' basso.
Purtroppo è quello che ti dicevo prima.
Meglio, meglio,
Lo
meglio.
so, ma tornerà giù perché è un automatismo che non riesco a togliere qui dalla mia.
Ok.
Probabilmente devo abbassare un po' il volume, vediamo se così funziona. Che torna fatalmente giù. Comunque cercherò di alzare un po' il volume, magari tengo il microfono, però siccome c'è l'automatismo, controllo automatico sul livello del microfono, cerco di tenerlo sorvegliato. E quindi vi dicevo, XMPP è un protocollo che è nato, diciamo, alla fine degli anni 90. E quindi sono praticamente una trentina d'anni che è utilizzato, è un po' la base dei sistemi di messaggistica più usati. Quasi nessuno sa che WhatsApp in realtà utilizza come protocollo di base XMPP. È un protocollo che è nato, diciamo, dai sistemi esistenti precedenti, in particolare IRC, con l'ambizione appunto anche di fornire un po', essere un po' una lingua franca dei sistemi di messaggistica, permettere di collegare più sistemi di messaggistica tra di loro. Quindi diciamo che anche l'argomento ponti, cioè bridge tra un sistema di messaggistica e l'altro, è abbastanza congeniale. XMPP. XMPP sta per Extensible Messaging Presence Protocol, giusto così per dire un po' qual è il significato dell'acronimo. E attorno a questo protocollo ultimamente c'è stato abbastanza interesse qui in Italia, si è formato questo gruppo a cui partecipo molto volentieri insieme a Mario, insieme ad altre persone che intervengono anche a questi happy hour che da un annetto ogni mese teniamo, cerchiamo di tenere. Non siamo sempre molto regolari, ma insomma facciamo il possibile per esserci tutti i mesi. Allora, partirei, visto che abbiamo qui, invertirei un po' l'ordine degli argomenti, visto che abbiamo qui Azertio. E parlerei un po' di bridge e quindi inizierei parlando di questo progetto Sledge, che è un progetto molto interessante. Magari vi faccio vedere un pochino, vi metto anche in chat il sito di base. Condivido il browser. Si vede?
Ok, si vede.
Ok. Mostro anch'io che così si vede nel video. Che cos'è Sledge? Sledge, come dice l'incipit della pagina, è un bridge di utilizzo generale che serve come ponte, come gateway, quindi traduzione di protocollo, come framework in particolare, quindi non riguarda un sistema di messaggistica particolare come destinazione, ma diciamo che fornisce delle primitive che poi possono essere estese utilizzando diciamo uno schema comune per collegare XMPP, quindi chi lavora utilizzando il protocollo XMPP con gli altri protocolli che vanno per la maggiore nella messaggistica, no? Quindi vabbè, qui la pagina principale, vi metto il link in chat così potete guardare per conto vostro. Fatto. Diciamo che è organizzato in un supporto generale e poi abbiamo una documentazione dei vari moduli che servono a collegarsi con i vari sotto, diciamo, con i vari protocolli, no? Quindi in particolare io mi sono in questi giorni appassionato un pochino a questo Matridge, che è il protocollo, il modulo che permette di collegare chi lavora in XMPP con il protocollo Matrix, no? Quindi in particolare permette a chi utilizza XMPP di partecipare ad esempio a dei gruppi di discussione su Matrix che sono ultimamente vanno abbastanza per la maggiore. E quindi entra in gioco come ho conosciuto questo progetto. E innanzitutto ci sono delle persone nel nostro gruppo che sono più che esperte nell'utilizzo, come il nostro sistemista Rauchnex. Rachnex lo usa da tempo e lo utilizza usa diversi di questi moduli, non solo quello per Matrix. E grazie alla gentile offerta di appunto Azertio nella chat ho potuto iniziare a provare questo modulo utilizzando il bridge che lui mette a disposizione sul suo server. Quindi ha lasciato accesso al mio utente XMPP e adesso il mio utente XMPP può comunicare con Matrix. Allora, cosa vuol dire che può comunicare con Matrix? E in che modo funziona questa comunicazione? Per come l'ho compresa io che sono appunto agli inizi. Allora, Sledge è un protocollo di tipo, è un bridge di tipo cosiddetto puppeteer si chiama, no? Puppeteer meglio in inglese, no? Puppet in inglese è la bambola, quindi, o meglio, il burattino, no? In italiano. Il burattino o marionetta che è l'utente Matrix in questo caso, che viene manovrato dall'utente XMPP che viene configurato per utilizzare il bridge. Quindi sostanzialmente per utilizzare il bridge serve avere un punto di presenza anche nel protocollo destinazione, quindi in questo caso Matrix, che in terminologia Sledge si chiama Legacy, il protocollo Legacy con cui si vuole andare a collegarsi. Quindi io ho creato un utente ad hoc nel mondo Matrix e ho configurato in pratica il mio utente XMPP si è registrato sul bridge e manovra l'utente Matrix utilizzando il lavoro del bridge, è quello di tradurre le cose che io faccio in XMPP in azioni che vengono fatte, equivalenti che vengono fatte nel mondo Matrix. Quindi la cosa che ho fatto per iniziare ad utilizzarlo, attualmente questo modulo non permette di fare, dopo magari vedremo il motivo, di fare direttamente comunicazione uno a uno con degli utenti Matrix, ma piuttosto di partecipare a delle chat Matrix. Una cosiddetta stanza Matrix, che è il termine che si usa lì per indicare i gruppi di discussione. Io sono entrato in una stanza pubblica, all'inizio no, ne ho creato una ad hoc per fare le prove, poi sono entrato in una stanza pubblica con il mio utente marionetta Matrix e a quel punto da XMPP io vedevo un gruppo equivalente dalla parte XMPP, con il suo avatar, eccetera, eccetera, e da XMPP potevo lavorare con il gruppo Matrix esattamente come se fosse un gruppo XMPP. Azertio, dimmi se ho detto cose sbagliate, se vuoi aggiungere tu qualcosa, sia in video che in chat, come preferisci. E tutto qui, insomma, la cosa perché è interessante questa cosa dal mio punto di vista? Allora, a me interessa particolarmente Matrix perché, per un motivo molto semplice, che è un protocollo decentrato come XMPP innanzitutto, e quindi, per come la vedo io, è un'alternativa valida a XMPP. Con alcuni aspetti che a me non piacciono molto, principalmente il fatto che in Matrix, per esempio, tu non puoi scollegare un'utenza senza chiudere l'applicazione. Se scolleghi l'utenza, in realtà, cioè, non hai una via di mezzo che ti permette di utilizzare l'applicativo in maniera scollegata o collegando solamente un account. Almeno con il client che utilizzo io, che si chiama Element, che è un po' il client che va per la maggiore. E l'altra cosa che non mi piace, la cosa principale, è il fatto che non esiste il concetto in Matrix di gruppo di discussione anonimo. Cioè, se io, comunque, tutti i partecipanti a un gruppo di discussione pubblico, aperto, conoscono il mio identificativo e quindi divulgo sostanzialmente la mia identità Matrix, quando partecipo a un qualsiasi gruppo. E questo avviene anche ovviamente per tutti gli altri. Quindi quando io partecipo a un gruppo, dico mille partecipanti, vedo gli ID di tutti i 1.000 partecipanti. In XMPP questo non succede. Quando io partecipo a un gruppo di discussione anonimo o semi-anonimo, solo gli amministratori sono in grado o i moderatori sono in grado di vedere il mio ID XMPP. Gli altri vedono solamente il nickname che io ho scelto per partecipare al gruppo. E quindi diciamo che il gruppo o MUC, come si dice in terminologia, multi-user chat XMPP, scherma in qualche modo l'identità di chi partecipa. Quindi uno può partecipare in quasi perfetto anonimato, dico quasi perché appunto poi in realtà chi gestisce il server e gli amministratori del gruppo in particolare hanno la visibilità per ovvi motivi di moderazione su chi
Roberto,
partecipa. Sì, vai Mario.
Mario, ecco, prima di lasciare la parola ad Azertiu, che comunque sicuramente avendolo usato, avendolo anche configurato, sicuramente ci potrà dare degli elementi. Allora, ho notato che Sledge richiede comunque una configurazione lato server, cosa che lo differenzia rispetto magari ad altri bridge come Matterbridge. Ad esempio, mi viene in mente Matterbridge perché l'ho usato, e che invece Matterbridge è agnostico rispetto al server, non richiede le configurazioni. E vedo che Sledge, diciamo, richiede delle configurazioni e soprattutto può essere utilizzato con Prosody o Jabber, che sono due tipologie di server XMPP. Quindi teoricamente non sarebbe possibile utilizzarlo con Snicket, anche se a suo tempo chiesi nella MUC di Snicket e mi risposero sì, che in effetti, essendo Snicket una derivata di Prosody, in teoria sarebbe anche possibile, solo diciamo con la configurazione, solo che questo intervento andrebbe ad alterare un equilibrio che è in Snicket, che diciamo lo distingue rispetto a Prosody. In effetti Prosody Snicket è una derivata, un'evoluzione, una semplificazione di Prosody. Allora, volevo chiedere ad Azertiu, poi Azertiu ti lascio la parola, e scusami se storto il tuo nome, quali siano le differenze tra Sledge e Matterbridge? Vai a Zertiu. Mi sa che non lo sentiamo.
Forse non ci sentiva lui o
Forse non ci sentiva.
forse non lo sentivamo noi. Vabbè.
Ok, comunque no, poi un'altra cosa, Roberto. Allora, questa me la devi spiegare un po', perché Allora, Matterbridge, da come l'ho visto io un pochino ci ho giocato con Matterbridge, è una specie di multi-client, no? È un coltellino svizzero della messaggistica, perché ti permette comunque di bridgiare più servizi, un po' come fa Sledge, no? E da quello che ho capito, dentro Matterbridge ci sono dei client per ogni, diciamo, sistema di messaggistica. E di fatto, che succede? Che siamo andati offline per caso?
No, non vedo in chat, non vedo nessuno. Da
Ok,
cosa lo
no,
dici?
niente, stavo dicendo che sostanzialmente Matterbridge è una specie di multi-client, no? Cioè tu devi inserire delle credenziali di accesso al sistema di messaggistica e poi utilizzando degli account, quando non parliamo di XMPP, parliamo di account, quando parliamo di XMPP parliamo di GID, che ti fanno in un certo modo da ponte, no? Tra un mondo e l'altro. In un certo senso questi account che fanno trasferiscono quanto viene scritto nell'altro sistema nella MUC di XMPP oppure nel gruppo di Telegram attraverso il bot di Telegram appositamente configurato. E funziona più o meno allo stesso modo Sledge oppure è tutta un'altra cosa?
Ah, guarda, come dicevo all'inizio, sono un neofita, no? Quindi io conosco solo Sledge e neanche Sledge, sono semplicemente un utente di quello che ha configurato Azertio sul suo server, no? E per quello che ho capito, diciamo, questo tipo di... Ah, è tornato
Ecco, è
Azertio.
tornato.
Ci senti, Azertio? Prova a parlare. Noi non ti sentiamo. Tu Mario non lo senti, vero? Neanche
Io
tu.
no, non lo sento. Senti, Roberto, magari togli la condivisione della pagina, così siamo.
Ah sì, giusto. Hai ragione. Andiamo a togliere la condivisione.
Eccoci.
Eccoci.
Allora, Zerzio, tu dovresti avere il microfono, mi sembra attivo, però non
Se dice
arriva.
qualcosa in chat,
Prova ad agire nelle impostazioni del generali del tuo
va
sistema.
sia mic, vedo attivo, però non lo sento. E no, va bene, dai, Azerti, se vuoi, se ci senti, beh, come scritto anche nella chat, scrivi pure nella chat sul web e aspetta che ti mando, no, dovresti avere il link della diretta, quindi dovresti poter, ah sì, è già scritto anche, quindi sei in grado di scrivere lì. Vediamo qua come chiudo sta finestra. Scusate,
E quindi no, tornando al discorso
sì,
di
vai,
Matteo,
vai, mi va a riparlare.
mentre Roberto parla, diciamo, prova. Allora, il problema dei bridge sostanzialmente è che tu, quando soprattutto bridgi due MUC, ok, vai a fondere due sistemi diversi, no?
Sì.
Dove ci sono anche utenti ignari, cioè voglio dire, tu alla fine mi sono accorto che bridgiando una stanza di Matrix con un gruppo di Telegram, tutti praticamente nella stanza di Matrix tu ti trovi degli utenti fittizi con il nome e la foto
Ecco, questa è la
dell'utilizzatore.
differenza fondamentale, nel senso che anch'io ho utilizzato quel tipo di bridge. Usando il bridge Bifrost che conoscerai anche tu, Mario,
Come
Bridge
no?
Bifrost fatto dal progetto ArianeT, che è un progetto sviluppato da Maranda, che è uno sviluppatore indiano.
No, no, non è indiano Maranda, è
È
italiano.
italiano Maranda?
La voglia, sì. Italianissimo
Non sapevo, scopro delle cose in più.
Maranda.
Io
È
andavo per scontato
milanese.
che ArianeT era indiano e
No,
quindi.
no, ma è milanese, Maranda è milanese, anzi è un peccato che non si sia mai,
Ah, no,
diciamo,
infatti.
palesato, perché
Ah, questa
sarebbe
era la
bello
mia piena
averlo tra noi.
scoperta. Ma alla fine questo mondo XMPP è infarcito di italiani e di francesi,
Sì, infatti, perché
più
no, sono abbastanza inguattati,
che altro. Sì, sì,
purtroppo è
sì,
così.
sì.
Gli italiani, non lo so, nel
Boh,
mondo
stanno uscendo
XMPP
adesso.
stanno uscendo, sì, no, spunteranno italiani come funghi.
Beh, comunque io ho usato il Bridge Bifrost, no? E ha questa caratteristica che in pratica non serve nessuna configurazione, è pubblico. E tu basta che usi una particolare convenzione di denominazione dell'utente e entri direttamente da XMPP nel mondo Matrix. Quindi dalla parte Matrix vede gli utenti scritti in una maniera, con degli ID scritti in una maniera un po' particolare, no?
Sì,
E
infatti, poi ecco, io ti
questa
posso
è
dire.
invece nel mondo Sledge è diverso perché l'utente che compare è a tutti gli effetti un utente Matrix, no? La differenza è
Ok.
che mentre in un caso hai bisogno di avere l'account, nel caso di Sledge hai bisogno di avere un account Matrix che deve essere manovrato dall'account XMPP, nel caso di Bifrost e probabilmente anche Matterbridge, non lo so, quel Matterbridge non lo conosco proprio, e probabilmente invece c'è un sistema che permette di mappare direttamente le utenze da una parte all'altra, no?
Allora, guarda, poi allora, dal punto di vista dell'utente, io ho provato a bridgiare con Matterbridge un gruppo di Telegram con il mio GID XMPP. Allora, dal punto di vista dell'utente Telegram, vedevano praticamente questo GID, questo nominativo un po' diverso. Adesso non mi ricordo esattamente la sintassi, comunque era riconoscibile e sembrava, diciamo, più come se intervenisse nel gruppo un robot, diciamo, un bot.
Sì.
Ecco. Dal punto di vista invece della MUC di XMPP, si vedevano i nomi dei partecipanti al gruppo di Telegram.
Sì.
Solo che poi alla fine io ho dovuto interrompere l'uso di Matterbridge perché qualsiasi mio messaggio veniva duplicato e quindi era probabilmente un bug di
Bug,
Matterbridge.
lo stesso tipo di bug che ho trovato in Bifrost, no? Io l'ho usato ormai più di un anno fa, ho smesso per lo stesso motivo, cioè perché non c'era c'erano questi problemi di io avevo un problema di notifiche che non riuscivo a silenziare in un gruppo con un migliaio di partecipanti, no? Voi capite che quando si partecipa a un gruppo di migliaio di partecipanti, se per ogni post riceve una notifica, impazzisci, no? E quindi ho
Ecco, poi
dovuto abbandonarlo. Mi piace che adesso funzioni meglio, no?
un'altra esperienza che ho fatto in passato e anche in tempi relativi abbastanza recenti, due esperienze con Matrix. Per un certo periodo di tempo io sono stato utente pagante di Element, che c'era onems.host, che praticamente gli dava questo account Matrix a pagamento. E insieme all'account c'era una serie di bridge che si potevano utilizzare. E devo dire che quei bridge funzionavano estremamente bene, perché comunque non c'era proprio la percezione, sia rispetto a Matrix. Di fatto è come se tu utilizzassi per esempio, un WhatsApp, bridgeato WhatsApp o bridgeato Telegram. Dal punto di vista degli utenti esterni era come se vedessero l'account mio, perché di fatto questo bridge usato da Element era un vero e proprio client, quindi per quanto riguarda WhatsApp era un client web, infatti bisognava comunque adottare l'accorgimento di loggarsi con WhatsApp con l'applicazione ogni 15 giorni, altrimenti cadeva la connessione, E lo stesso discorso valeva anche per Telegram, ma non so per gli altri sistemi di messaggistica, perché ho provato soltanto questi due. Ce n'è un altro ancora che credo che però adotti lo stesso software, no? Non lo so, perché comunque è centrato sempre sul protocollo di Matrix, è quello di Beeper. Beeper è un'applicazione recentemente acquistata tra l'altro da Automatic, che è la società che sviluppa il software open source WordPress, che ad ogni utente, gratuito tra l'altro, garantisce la possibilità, consente di utilizzare praticamente bridge per qualsiasi sistema di messaggistica esistente. Non dico proprio tutti quanti, però quelli che vanno per la maggiore. L'ho provato così per curiosità e devo dire che funziona. Il livello di affidabilità è molto alto e non solo, l'applicazione è anche molto ben fatta. Peccato che non sia open source. Non so, Azertio, sei riuscito a risolvere il tuo problema?
Sa di no.
Vabbè, comunque, senti Roberto, io direi che a questo
Ah,
punto
mi
possiamo.
dice Azertio in chat, Sligge si occupa di connettere un programma cliente console verso XMPP. Non è un bot che traduce tra due estremità. Infatti,
Quindi di fatto funziona come.
la differenza è che spesso tu vedi questi bot dentro i gruppi, no? Che si occupano di tradurre nei vari protocolli. In questo caso il bot non c'è, perché il bot in realtà è proprio utente nel protocollo, che ha un piede nel protocollo. Nel mio caso il mio utente Matrix, che ho creato solo per questo scopo, è il bot, o come si dice in terminologia appunto Sligge, è il puppet, no? Cioè il burattino che viene manovrato via XMPP. Quindi in realtà è molto più pulito, no?
Allora
Come
funziona parzialmente, funziona come allora per Matt e Bridge con Telegram ha bisogno di bot, del bot che tu devi creare con il loro bot madre padre che si chiama Fatherbot, non a caso. Mentre invece per quanto riguarda il resto, Matt e Bridge utilizza lo stesso sistema, cioè ha bisogno comunque di un account che ti fa, diciamo, da account puppet, come diciamo, questo pupazzo che praticamente ti fa da ripetitore dei messaggi all'interno dell'altro sistema di messaggistica. Diciamo che per certi versi sono abbastanza simili. La caratteristica, ecco, credo che Matterport utilizzi le librerie Python. E allo stesso tempo anche Sledge usa le librerie Python, perché Sledge è in
in
Python. Ecco,
Python, scritto in Python, sì. Comunque
è scritto in Python. E credo che utilizzi SlixMPP, che è.
posso però dire a breve, perché sicuramente installerò Sledge su uno dei miei server e
Sì, no, ma questo
inizierò
credo che il nome
a
proprio di Sledge
utilizzarlo.
derivi proprio da SlixMPP, che è un set di librerie, cioè
Ah,
è una libreria importante di Python
di Python per la messaggistica, certo.
per XMPP.
Sì.
E quindi no, beh, questo è un argomento, un tema di estremo interesse, anche perché diciamo col Digital Market Act ci dovrebbe essere questa cosiddetta interoperabilità e per esempio per quanto riguarda gli aspetti, per quanto riguarda l'interoperabilità di WhatsApp, io avevo letto che uno dei componenti sia proprio XMPP, cioè all'interno di questo sistema che renderà interoperabile WhatsApp
Forza
con
di
gli
cose, no?
altri
Come
sistemi,
ti dicevo
ci
prima,
sarà un pezzo di XMPP. Ecco.
WhatsApp è XMPP fondamentalmente, anche se ovviamente dato che è tutto oscuro non possiamo sapere quanto sia rimasto dell'XMPP originale nella versione attuale, però di fatto non penso che abbiano rivoluzionato completamente il sistema di base
Ma non credo proprio. Adesso sono
XMPP è nato
curioso.
proprio con quella, leggevo proprio in questi giorni, è nato proprio con l'obiettivo anche di fornire un ponte tra i vari sistemi di messaggistica.
Certo, sono curioso di vedere proprio come sarà sviluppata questa interoperabilità, perché se non erro sono 90 giorni dalla data della richiesta per diciamo, il fornitore per WhatsApp, per Meta. e credo che Element abbia chiesto proprio a giugno scadano questi 90 giorni e quindi a brevissimo ci sarà questa interoperabilità tra Matrix, chiaramente servizi forniti utilizzando i servizi della New Vector, che è la società che sviluppa Element, e credo che l'applicazione da usare per essere interoperabili sia la nuova versione di Element che è Element X, e non so, molti utenti di WhatsApp probabilmente hanno già trovato dei cambiamenti, sicuramente sono cambiate le condizioni di servizio e questo è avvenuto nel mese di aprile, se non erro, ma per esempio le versioni per sviluppatori di WhatsApp dovrebbero già contenere, diciamo, un qualcosa di quello che sarà poi il sistema di interoperabilità nelle chat one-to-one tra WhatsApp e Matrix. Bene.
Bene, abbiamo parlato tantissimo dei bridge, ci rimani.
Sì, sì.
Abbiamo due argomenti che sono molto, invece molto di attualità, e qui chiamerei anche Diaolino. Io l'ho sentito in questi giorni, ho provocatoriamente mandato la scaletta quando si parla di fragilità di internet, fragilità dei progetti di software libero, sperando che lui volesse intervenire anche lui, perché insomma è una vita che si occupa di software libero, e quindi mi fa piacere sentire cosa ne pensa e avere un suo contributo. E quali sono brevemente, visto che andate abbastanza in là, quali sono i temi che vorrei sottolineare? Allora, il primo, parlerei del primo perché poi l'altro è più specifico di XMPP, no? Scusate, più specifico di, diciamo, è più specifico di internet in generale, no? Però, cosa è successo nel fine settimana scorso? Quell'altro, anzi, non proprio l'ultimo. Molti di noi che usiamo XMPP hanno un account, un utente che è ospitato da probabilmente l'applicativo client più utilizzato per spedire messaggi XMPP, che è Conversations. Conversations è un'applicazione, un'app Android, beh, dico prima che si scarica da Fedroid, che è un repository di software libero, con licenza libero, e con una particolare attenzione anche a evitare sistemi e infrastrutture che vadano a detrimento della libertà delle persone e contengano traccianti, cose di questo tipo. Quindi va anche al di là del semplice software libero. E è disponibile gratuitamente. La stessa identica versione è disponibile invece a pagamento con mi pare 5 euro, qualcosa del genere, forse ancora meno, sul Play Store di Google. Quindi la stragrande maggioranza delle persone che non conosce, non sa cos'è Fedroid, non ha idea, non vuole averci a che fare, non sa cos'è, può installarsi questa app su Play Store, paga questi pochi euro che servono sostanzialmente a mantenere attivo lo sviluppo, perché vanno interamente a finanziare lo sviluppo del progetto. E quindi diciamo che attualmente è probabilmente il punto d'ingresso principale al mondo della messaggistica. È un mondo molto piccolo, XMPP. È un mondo, siamo perfettamente consapevoli, anche noi che siamo appassionati, che è un mondo molto diminuto, nonostante esista da tantissimi anni. E cosa è successo 2 settimane fa? Semplicemente, uno quando si installa l'applicazione, a quel punto dovrebbe parlare con qualcuno, chattare con qualcuno, no? al contrario di tutti i sistemi di messaggistica che vanno per la maggiore, XMPP non ha un meccanismo di utenza collegato a un numero di telefono o qualcosa che permette al sistema di collegare tra loro le persone a sua insaputa. Tra l'altro questo è il motivo per cui io personalmente uso XMPP, no? E uso anche Matrix, che ha lo stesso tipo di meccanismo basato semplicemente sul nome utente, un ID specifico che bisogna conoscere per parlare con i propri corrispondenti. E è successo che semplicemente quando per facilitare le cose Conversations mette a disposizione anche un servizio oltre che a un software. Quindi esiste un dominio conversations.im che io utilizzo da ormai da anni e che permette agli utenti di registrarsi su appunto un server che è questo di Conversations offerto gratuitamente e che usa poi è la base del proprio account. In breve, XMPP funziona esattamente come le mail, anche l'indirizzo è come un indirizzo email, perché i mail server sono tanti, sono migliaia e migliaia, e uno si fa l'account, al contrario di quello che succede oggi anche con le mail, in cui il 90% delle persone ha l'account su Gmail o similare, quindi su un colosso, in realtà diciamo che il protocollo funziona in maniera decentrata, ognuno si sceglie un fornitore di fiducia, si fa l'account lì e dopo parla con tutte le altre persone che stanno, si servono anche di altri fornitori. Non esiste il concetto di tutti dentro un'unica scatola, no? Ognuno parla dalla propria scatola alle scatole degli altri senza nessun tipo di problema. Allora, cosa è successo? Nonostante questa bellissima tiritera, ConversationIM è attualmente quello più utilizzato, semplicemente perché è la prima opzione che le persone trovano quando si installano l'app. E quindi ConversationIM è un servizio molto critico per XMPP, no? Ci sono decine o centinaia di migliaia di utenti registrati su ConversationIM. Improvvisamente, domenica scorsa, c'è stato un aggiornamento del server previsto, per quanto non annunciato, ahimè, agli utenti del servizio, e il servizio non è tornato più online per circa un giorno e mezzo. Allora, perché parlo di fragilità dei progetti, dicendo di questa cosa, dei progetti software? Perché sostanzialmente è venuto fuori e ognuno di noi che ha iniziato su ConversationIM si immagina che sia un servizio che ha alle spalle un'infrastruttura particolarmente solida, adatta, diciamo, robusta e pronta ad essere ripristinata in caso di problemi. In realtà non è così, è venuto fuori che sostanzialmente ConversationIM sta su un unico server fisico in Germania, in qualche data center, spero almeno, e che questo servizio sostanzialmente sta in piedi in maniera volontaristica, no? Non è finanziato da nessuna, non ha nessuna fonte di finanziamento stabile per quello che possiamo sapere.
È in buona compagnia, Roberto, è in buona compagnia, perché per esempio Movim è dentro casa dello sviluppatore.
Io parlo di fragilità.
Movim.eu, che comunque ha un sacco di utenti, eh. Diorin.
Non ti sentiamo?
Ecco. No, in realtà questi due amici sono prodotti dell'intelligenza artificiale per dare l'illusione a tutti gli spettatori che non siamo soltanto noi due a parlare. E questo è un escamotage per nascondere la verità.
Sì, scusate, per la voce bassa sarà la mia, immagino.
Vai, Diaolin!
Se riesci... Vai. No, non lo sentiamo.
Niente, non c'è... ormai siamo stati scoperti, Roberto.
Siamo gli unici due che hanno voce qui dentro, va bene. strana questa cosa
Comunque,
perché l'hanno dato
Monocles,
totalmente.
anche lui gestisce in
Ah,
proprio.
scusa, un messaggio per Diaoling. Se puoi, Diaoling, prova a usare Chrome invece
Firefox.
che Firefox o derivati, perché funziona meglio con Jitsi,
Poi basta con questo Linux, torna a Windows che è molto più affidabile. No, allora, Monocles, cioè, gestisce in proprio i server, credo che li abbia dentro casa pure lui. Movim.eu, che comunque, essendo Movim una piattaforma molto, molto attraente, no, per certi versi, perché è la versione più social di XMPP, ci puoi fare dei blog, può funzionare Movim più o meno come se fosse come un social network, e c'ha diversi utenti. Eppure questi sono tutti quanti nei server gestiti direttamente Noi ci aspettavamo effettivamente che comunque la società che gestisce il servizio di messaggistica avesse, diciamo, delle ridondanze e comunque avesse le spalle effettivamente con la
Parla quando
struttura
vuoi, Deolin.
più larghe, però in realtà non è stato così e siamo rimasti praticamente senza connettività. E noi abbiamo anche la nostra MOOC della nostra comunità sui server di conversations.im e praticamente la nostra MOOC è stata offline per 2 giorni e non è stato piacevole questo. Diolin, no, non c'è niente
Non
da
ti
fare.
sentiamo.
Che strano, incredibile.
Strano, sì, perché le altre volte era andato tutto.
Niente, lui abilita il microfono, adesso è disabilitato Diolin. Sei poi, tra l'altro, sei con 2 account diversi
Sì, perché avrà provato a rientrare
e tutte e 2 hanno il microfono aperto e non funziona perché sennò avessi un rientro pazzesco.
No, perché ha cambiato browser, per un po' rimane la vecchia sessione attiva.
E quindi non so come si può fare, non c'è.
Ah, non si fa, si fa la prossima volta magari, se non riesce a
Ok.
risolvere, adesso vediamo, ma con
Comunque,
5
dai,
minuti.
questo è un tema interessante perché, cioè, la fragilità, secondo me, Roberto, fondamentalmente dipende da questioni di natura economica, perché chiaramente lo sviluppatore di Conversation, come gli sviluppatori di tutte quante le app derivate, purtroppo, questo è un altro punto di fragilità, che sono disponibili nel mondo Android, forniscono il servizio in un certo senso per dare invitare, no, con un account pronto eventuali utenti paganti dell'applicazione. È chiaro che
Certo.
l'app nel Play Store di Google paga questi 5 euro e dentro i 5 euro ci sta anche la possibilità di usare un GID e quindi poter usare
Certo. In realtà non
l'applicazione.
è così, come ho saputo da Daniel, perché gli ho chiesto direttamente qual è il problema di questo finanziamento, e offrendomi anche di aumentare, io contribuisco regolarmente allo sviluppo di Conversation con una donazione. E aumentare anche la donazione, ma ha detto non serve perché comunque le donazioni servono solo per lo sviluppo e non per l'infrastruttura. Quindi l'infrastruttura sostanzialmente non viene finanziata, per quanto ne sappiamo. Quindi non so su cosa
Ma
si regga, sinceramente.
sinceramente non lo so neanche io,
E
però
dal mio
fatto
punto
sta.
di vista, affrontare un hosting di un servizio del genere, cioè mettere in rete un servizio del genere con tanti utenti e non avere un layer di virtualizzazione con un backup affidabile, con un software, un storage definito in software che ti permette di disaccoppiarti dal fallimenti dell'hardware, è un po' una follia, insomma. Quindi bisognerebbe un pochino, anche come comunità, di ragionare sulla possibilità di fornire un supporto non solo allo sviluppo del software, ma anche a quei servizi accessori, che in realtà accessori non sono, come il dominio e il servizio effettivo alla presenza in rete, perché senza quello l'applicazione non serve a nulla, no?
Guarda Roberto, io ti posso dire la verità, nel mondo diciamo del cosiddetto fediverso, no? Quindi nei servizi decentralizzati, secondo me non, cioè, allora, il punto di partenza nei ragionamenti è che quando si raggiunge una soglia critica di utenti, i costi salgono esponenzialmente. Quindi o si chiede un abbonamento oppure ti stanno rubando i dati o chissà
Certo, esattamente.
cos'altro, ecco. E quindi forse, diciamo, per rendere più solido il sistema bisognerebbe diffondere ulteriormente la consapevolezza che bisogna imparare a autogestire i propri servizi o comunque utilizzare servizi piccoli che non superino un
Assolutamente.
certo
È
numero
quello
in
che
più.
fa il progetto Snicket, no? Tenta di fare quello
Esattamente, ecco,
di smontare i
Snicket
monoliti
interpreta. Bravissimo,
e i colossi e rendere, portare l'hosting a livello delle persone.
e interpreta perfettamente questa esigenza. Perché a quel punto, a sto punto, se il mio server andasse, diciamo, giù, poi alla fine, voglio dire, no, sono solo io a restare fuori e i miei pochissimi utenti,
Certo.
no? E il costo mio del mio server è veramente ridicolo. Il mio server costa 12 euro l'anno in tutto, a parte il nome a dominio, cioè, voglio dire, quindi è una cosa gestibile, ok? La cosa non è più gestibile quando cominci ad avere 250.000 utenti
Certo.
su un'infrastruttura che poi deve essere dimensionata.
Lì?
Sì.
Sì, adesso ti sentiamo.
Ok. Allora, cosa dire di questa cosa?
Hai seguito un po' quello che abbiamo detto?
Sì, ho seguito. Il problema, secondo me, è dimensionale. A cosa ci serve avere 10.000 utenti che ci ascoltano? In una conferenza in cui si discute di qualcosa e dove devi avere un'interazione con le persone, non solamente un pubblico, cioè o facciamo spettacolo, e allora va bene, cioè nessuno dice niente, tutti subiscono, vanno a casa felici oppure infelici, ma chi se ne frega, oppure abbiamo un'interazione con le persone e allora ci importa più quello che dicono gli altri di quello che diciamo noi. E su questo credo di essere un po' un pesce fuor d'acqua perché, vabbè, Roberto mi conosce, sa un po' come la penso su queste cose. E se noi vogliamo avere un pubblico largo, diciamo, e largo dico 50 persone, oltre è impossibile. La platea oltre le 50 persone è difficilissimo che partecipi. Può partecipare ad ascoltare, ma se una platea ascolta 2 ore di chiacchiere, cosa si porta via?
No, ma chiaro. Mi fa venire in mente, io ho avuto una piccola discussione sul Fediverso con uno dei nostri, delle persone che ci segue, no, sul gruppo XRPP italiano, perché lui sosteneva, che il problema, proprio seguendo sull'onda di questo down di conversation, che ci vorrebbe un soggetto grande su cui gli utenti potessero registrarsi, che fosse noto a tutti, no?
Usiamo Facebook.
No, lui diceva, ma guarda, in confronto a Matrix, perché lui viene da Matrix, c'è matrix.org e il 90% sono lì. E si registrano immediatamente lì e usano Matrix. Ma io quello che ho cercato di dirgli è che il fatto che ci siano tanti utenti di un servizio non è un valore in sé, perché vogliamo assolutamente che tantissime persone lo usino? Cioè, per me vale di più una persona che ha capito il motivo per cui noi ci arrovelliamo tanto con i protocolli alternativi, se no useremo tutti WhatsApp e fine, come fa il 99% delle persone, perché ci insistiamo nell'usare altro.
Guarda, io
Perché?
sono uscito.
Perché non ci va a quel modo lì, no? Perché il fatto che uno domini tutta la comunicazione di miliardi di persone non va bene. Quindi è un disvalore in realtà che ci sia un servizio grosso che mangia tutti gli altri. E questo è
No, ma
molto difficile attualmente
guarda, però Roberto, scusami,
da far passare.
secondo me, bisogna essere precisi su questo punto, secondo me. Cioè, un servizio grosso centralizzato, se parliamo di servizio grosso centralizzato, io sono perfettamente d'accordo con te. Però se parliamo di tanti utenti in una miriade di piccoli servizi, di comunità ristretta, di famiglia o addirittura personali, è un altro
Eh
punto.
certo, è l'opposto, è esattamente l'opposto.
Sì, chiaro.
Quindi, cioè, noi
Quindi
vogliamo tanti
è
utenti
proprio,
XMPP,
per
immagina
me
tutti quanti
il
usassero.
modello è proprio Snicket, no? Il progetto Snicket prevede, ha come obiettivo quello di portare l'hosting, quindi l'ospitare, non di sviluppare un utente, ma di sviluppare e moltiplicare l'hosting e di renderlo alla portata delle persone. Molto praticamente ogni famiglia, e questo per esempio a casa mia, nella mia famiglia, abbiamo un server XMPP ospitato, vabbè, a casa di mio fratello con Snicket. Questo server serve alle esigenze dei familiari, persone che si conoscono tra di loro e in cui l'interazione ha anche un senso più pieno, no? Senza bisogno di dover andare a sottostare a degli out-out, a dei dicta di un soggetto globale che fa degli interessi che non sono i nostri, assolutamente. Quindi, secondo me, questo è un obiettivo che vale la pena di perseguire. Il fatto di avere tanti utenti XMPP, c'erano ben quando c'era Google. Google ha iniziato la messaggistica usando XMPP e rendendo aperti a tutti i suoi server, come ha fatto con le mail, no? Sostanzialmente, attirando persone, usandolo per attirare persone. Il punto in bianco, no? Tutti usavano felicemente XMPP al 90% sui server di Google. Un bel giorno Google ha deciso di chiudere tutto e di non aprire più i suoi server. Quindi gli utenti di Google Talk sono rimasti su Google e tutti gli altri sono rimasti delle monadi, sostanzialmente delle persone scollegate tra di loro. Cioè, questo è un po', secondo me, il problema che poi è il problema del monopolismo, è il problema anche del down che c'è stato di DuckDuckGo qualche settimana fa, no? Io lo
Sì.
uso, non uso Google da, penso, almeno 7-8 anni. Non faccio una ricerca Google, penso, farò una ricerca Google ogni anno, più o meno. Uso DuckDuckGo, che non è altro che un motore che si basa per lo più sui risultati di Bing, no? Del motore di Microsoft, schermando la mia utenza rispetto a quella a qualcuno che lo usa invece direttamente, quindi anonimizzando un po' come faccio io quando vado, uso il bridge per andare su Matrix, schermo la mia reale utenza XMPP e gli altri vedono un'utenza in quel mondo lì. Il mondo Matrix, che è del tutto fittizia, no? Però cosa vuol dire? A cosa serve questa cosa? Serve a me personalmente, ma non è che modifica le regole del gioco, perché comunque quando Bing va giù, l'API di Bing va giù da DuckDuckGo e vanno giù altri 10 motori di ricerca che fanno la stessa cosa che fa
Beh,
DuckDuck.
poi se parliamo di motori di ricerca, la situazione è abbastanza
Ah,
drammatica.
scusa, volevo citare un'altra cosa che è venuta proprio in discussione ieri sul fatto che la situazione di Android open source è la stessa cosa. Cioè,
Ah, sì.
noi tutti che usiamo Android, telefoni Android open source con Android software libero sopra, che magnanimamente Google mette a disposizione, però noi siamo soddisfatti, siamo convinti di essere un po' svincolati, di difenderci, ma se domani Google non pubblica più i sorgenti di OSP, come ha già fatto peraltro per alcune versioni di Android, i nostri bei progetti nel giro di 2 anni sono morti, perché l'evoluzione del sistema Android è in mano a Google.
Oppure se Google pubblica delle librerie standard che su certi dispositivi ti danno un output che fa veramente letteralmente schifo, l'esempio è Material U, un'altra questione di cui abbiamo parlato.
Certo, non abbiamo nessun tipo di impatto sulla...
Non abbiamo nessun tipo di impatto, quindi poi anche, ecco, poi il messaggio che probabilmente ne abbiamo discusso anche nel gruppo, nella MOOC, cioè alla fine uno pensa di dire, si dice che tutti quanti quelli che hanno le versioni modificate di Android hanno dei telefoni decubilizzati, in realtà qualsiasi telefono Android modificato non potrà mai essere veramente decubilizzato, perché quelle sono le librerie di Google.
Se Google è Google che ha il padrone del vapore, no?
Esatto, ma in fondo è anche lo stesso male che viviamo nel mondo delle applicazioni Android di XMPP, perché le applicazioni Android sono tutte derivate di conversation e quindi dipendono dalle scelte, che possono essere più o meno condivisibili, dello sviluppatore di conversations.
Sì.
Questo è il tema.
Questo sullo sviluppatore di conversation, diciamo che
la diversità abbiamo
comunque uno sviluppo comunitario, no? Quindi c'è comunque una discussione, un dibattito attorno alle che poi
sì, dipende. Avete visto il problema che c'è stato con quella libreria
XZLib.
Cioè, voglio dire, non è che il gruppo, guardate, io uso software libero dal 1993, avevo una versione di Linux che era la 0.9, quindi da allora io ho sempre usato software libero, sono 31 anni, però non dobbiamo sentirci immuni dal casino, perché il casino lo facciamo anche noi, diciamo che noi riusciamo anche a risolverlo tante volte, gli altri non ce lo fanno vedere e ogni tanto lo risolvono e ogni tanto lo nascondono, questo è quanto, forse sono più le volte che lo nascondono e noi non abbiamo modo di trovare una soluzione, perché non sappiamo neppure di avere un problema. Questa è la parte piuttosto drammatica della questione e sarà sempre peggio. La questione volgerà al peggio, non al meglio. E qui bisogna farsi un esame di coscienza e cercare di capire se stiamo portando il mondo, i nostri figli o qualcuno, verso qualcosa di meglio. Finora non è stato così. Cosa ne dite?
Ma guarda, allora diciamo che il qualcosa di meglio viene dalla parte della consapevolezza. E qualsiasi cosa uno faccia, sia se si usa un software proprietario che se si usa un software libero. E quindi diciamo che il contributo che noi diamo con queste chiacchierate che facciamo va in quella direzione, e diffondendo l'uso, diciamo, la conoscenza su XMPP, di fatto noi creiamo maggiore consapevolezza nelle persone a cui piace ascoltarci sugli strumenti di messaggistica in generale, perché poi è inevitabile andare a toccare questi argomenti anche sul software libero. È chiaro che rappresenta, tornando al tema di fondo del nostro incontro, che è la fragilità, sicuramente rappresenta una fragilità del sistema, quello di pensare che il software libero sia sempre bello e inattaccabile e perfetto.
Soprattutto che sia gratis. Il problema grosso è l'aver associato, secondo me, storico, e l'errore storico sta nell'ambiguità che c'è nella parola inglese tra free e libero. No? Cioè free in inglese vuol dire sia libero che gratis,
Non in italiano.
Non in italiano e nelle lingue latine non c'è questa ambiguità. E purtroppo l'ambiguità è passata lo stesso, perché quello che è stato percepito del software libero è solamente ed esclusivamente la gratuità. Quando invece la gratuità è esattamente il tallone d'Achille di qualsiasi sistema, di qualsiasi costruzione umana, no? Se, a meno che non sia puramente volontaristica, cioè se costruisci qualcosa, lo devi mantenere nel tempo se vuoi che viva, no? Se vuoi che la gente che sviluppa, se vuoi che Daniel, che è un grandissimo sviluppatore, continui a migliorare Conversation, da cui poi tutti gli altri prendono e fanno le loro versioni altrettanto utili per le persone, lui deve mangiare. Quindi o lavora in quel campo, o se non lavora, la gente deve mettere mano e rendersi conto che lo sviluppo, specialmente quando è a livelli elevati, è un'esperienza totalizzante, è un atto creativo totale, no? Quindi che impegna
Certo.
profondamente la persona.
Ma tu lo sai
E lo
che...
stesso va portato nei servizi, perché anche il
Sì,
servizio
vale.
non è gratis, non esiste servizio gratis. Come dicevi prima, Mario, se io no, non pago un servizio con i soldi, lo sto pagando in un'altra maniera. Non c'è un'altra maniera, non c'è un'altra maniera. E quindi di questo la gente purtroppo non si rende conto, perché dà per scontato che tutto sia come l'aria che si respira, libera e naturale. Non è così. I servizi sulla rete costano, e se non li paghi con i soldi, li stai pagando con qualcos'altro.
Per forza. Anche i servizi su larga scala, perché i piccoli servizi, voglio dire,
Anche piccoli, eh. La mia infrastruttura che ho a casa, che è abbastanza sofisticata, non dico che costi tanto di manutenzione, però io devo pagare la bolletta della luce alla fine del mese, ed è molto più grossa di uno che non ha le cose che ho io in casa. E lo stesso, il tempo che ci dedico, è tempo sottratto ad andarmene in giro in bicicletta o a passeggio o a spasso con mia moglie, insomma. Quindi lo sto pagando comunque. Cioè, quelli che si tengono il server in casa lo fanno perché sono appassionati, ma gli costa risorse, gli costa vita sostanzialmente, anche se magari non sono solo soldi, ecco. Quindi di questo bisognerebbe rendersi conto primariamente quando si
beh,
parla
qui
di consapevolezza.
entriamo nell'esistenziale, nel
Ma
filosofico.
inevitabilmente,
Ogni
insomma.
cosa si può dire che ogni cosa, no, ha i suoi pro e i suoi contro e i suoi costi. È inevitabile che sia così. Poi
Sì,
ecco,
però
il paradosso anche che il gratis è anche il motivo del successo dei computer del mondo dell'informatica,
è
perché
un'arma a doppio
è
taglio.
un'arma a doppio taglio. Esatto.
Esattamente come è successo a Conversations. Io quando mi sono iscritto a Conversation pagavo 1 euro al mese il servizio.
Anch'io.
No? E
Anch'io.
improvvisamente Daniel, o comunque il gruppo di Conversations, ha deciso di non farlo più pagare, di renderlo gratuito. E secondo me quello è
Esatto.
stato un errore colossale. Colossale. E ho cercato di dirglielo anche, però non so se sia stato recepito.
Non penso.
Cioè, per carità, poi io non so le loro vicissitudini interne, se hanno provato anche questa via, ma secondo me il fatto comunque di spingere sulla gratuità del servizio è veramente un errore molto, molto grosso, no? Perché cioè non puoi basare lo sviluppo di niente sui 2 euro che una persona paga per scaricare un'applicazione che magari poi non usa neanche più, cioè non c'è una base sostenibile, no? Chiaramente.
Comunque, vabbè, Roberto, però c'è anche la componente proprio caratteriale di
Ah, quello
fondo.
assolutamente, no? Sappiamo benissimo
Ognuno
come
c'ha il
sono gli
suo carattere, c'ha le
informatici.
sue caratteristiche,
Io
c'ha
per
le
primo,
sue...
no? L'informatico tende ad essere un po' distaccato dalla realtà e quindi. No, paradossalmente non è la persona, non sarebbe la persona adatta per fare provare, per sviluppare software, specialmente software che va in mano a una comunità di persone più o meno grande. Purtroppo è così, ma ci siamo dentro, no? Come diceva Leo lì prima. Non è
Ci siamo
venuto
dentro.
niente di molto buono. Anzi, noi speravamo tanto, noi che abbiamo visto l'inizio di Internet, no? Speravamo in un'era un po' diversa, invece siamo in un'era di oppressione e di sfruttamento delle persone.
Perché alla fine io credo che noi abbiamo sbagliato nel considerare il fatto che internet sia un qualcosa che migliora la vita alle persone. La migliora dal punto di vista di usare il tastierino di un telefono. Fine. Questo è quanto. A parte quello che abbiamo noi, quello che noi pensiamo e tutto quello che noi facciamo, che è positivo, non dico niente, però alla fine i ragazzi, i giovani, per la maggior parte lo utilizzano con il telefonino, cioè voglio dire, la misura di percepire qual è la difficoltà di fare un software, cioè scrivere un software. Non c'è.
Non c'è
Non
proprio la
c'è.
percezione che ci sia una
Ma non c'è
costruzione.
neppure, non c'è neppure negli sviluppatori, perlomeno per una parte degli sviluppatori, non c'è. C'è solamente per quelli che fanno le robe bene e basta. Non sono tutti, eh.
No, ce ne sono sempre di meno, diciamo, che hanno una visione, diciamo, della complessità, perché quasi tutti
Guarda, io
ormai
faccio.
usano delle cose precotte, quindi.
Faccio il sistemista da una vita, praticamente 30 anni credo sia abbastanza, insomma. Però scopro, nel tempo io ho trovato più gente negativa rispetto alle soluzioni di software libero, dentro il software libero, che fuori. No,
Sì,
veramente,
sì.
beh, questa è la mia percezione. Poi magari sbaglio, però. Sai, io sono un po' critico quando guardo al software libero e dico questa potrebbe essere un'altra cosa. E sono sicuro che potrebbe essere un'altra cosa, anzi che è un'altra cosa, solo che non lo sappiamo.
Beh, qui sarebbe stato interessante avere Giacomo tra noi perché avrebbe sicuramente
La prossima volta magari.
detto la sua su questo tema. Lui sicuramente
Sì, lui è un
avrebbe
forte
potuto
critico del
può
software
essere un
libero,
gancio per la prossima puntata
no?
se Giacomo
Sì,
ci
sarebbe
ascolta,
interessante.
perché lui direbbe
Ma penso che ci
che
stia ascoltando perché aveva. Beh,
lui direbbe.
Giacomo è la persona, è l'animatore, per chi non lo sa, è l'animatore di Monitor APA, no? Quell'iniziativa che nell'anno scorso,
Sì.
negli ultimi 2 anni, ha dato l'elettroshock al mondo della pubblica amministrazione, diciamo,
Diciamo che Giacomo direbbe, se adesso non, correggimi Giacomo immediatamente se sto interpretando male il tuo pensiero, che alla fine nel mondo dell'open source è prevalsa l'impostazione neoliberista
Ah, quello sicuramente.
rispetto all'impostazione comunitaria. Cioè,
Ah,
diciamo che
chiaro.
quello che doveva essere considerato il software libero come bene comune, invece è passato totalmente, è stato
È comunemente un bene.
inglobato
Esatto.
nella visione neoliberista. Poi, in effetti, se tu vedi l'espressione più violenta del capitalismo oggi, nell'epoca che viviamo noi, la vedi proprio nel mondo dei servizi, del cosiddetto web 3.0, nei servizi di internet, nei social network, nei mega servizi di tritapersone, tritacarne e tritadati. E lì
E
proprio
ogni giorno
l'espressione
peggiora,
viene
eh? Non
capito di
so se
violenza
avete
del.
sentito l'ultima uscita di Microsoft.
Che si chiama AI, ha detto con due lettere, no? Questa cosa. Si chiama veramente AI. E basta, cioè tutto il male che si può dire di quello che vediamo nel mondo di internet possiamo concentrarlo con due lettere dell'alfabeto, basta.
L'estrema evoluzione della faccenda
Estrema
negativa.
involuzione per me.
Esatto,
Praticamente,
involuzione,
poi
sì.
la cosa divertente è che AI è acronimo di una cosa che poi non è
Non è,
realmente.
sì, è chiaro, cioè, vabbè.
È la
Diciamo che
cosa divertente
dietro.
questa.
No, diciamo che l'acronimo di quella cosa resta dietro all'oggetto AI, perché un'intelligenza di qualche genere c'è, perché viene recuperato qualcosa, viene fatta passare come intelligenza quello che intelligenza non è.
E, adesso ci vuole Giacomo che parli un po'
sì.
Cibernetica e di,
esatto.
E di questi temi qua, perché a questo punto il gancio glielo lasciamo già,
certo, una certo.
Puntata sei invitato e
abbiamo fatto in pratica due puntate in una.
Uno che parla, è uno che parla e parla tanto, dice cose molto interessanti, però
sì vale la pena di ascoltarlo.
Dobbiamo ascoltarlo,
va bene. Abbiamo fatto, dicevo, due puntate in una, in pratica, una versione estesa a dismisura dell'Happy Hour, un Happy Bee Hour, e no, sono molto contento che alla fine anche Neolin sia riuscito a intervenire, perché insomma mi sembrava...
Sì, mi spiace, ma ero in difficoltà con questo cazzo di browser, cioè...
No. Sai, questa puntata è come quei vecchi, i vecchi LP, no? Che c'erano due dischi.
Io sono... Sì.
Esatto.
Proprio il vecchio sono io, i giovani siete voi.
un giovane di 60 anni.
62, perché
siamo vicini, no? Vedi? Mario più giovane. E allora, bene,
ragazzi,
allora direi che per oggi può bastare, speriamo di proseguire insomma le nostre
fatemi sapere la prossima volta, perché io frequento poco, diciamo, mi sono scollegato da Facebook per motivi pratici, perché sì, guarda, sono stato 15 anni in Facebook, non 5 mesi, ho scritto tantissimo, ho pubblicato tantissimo.
Mi ricordo che abbiamo fatto una serata dell'Linux Trend su Facebook.
Sì.
Una piazza di idee, o idee in piazza. Mi ricordo anche il titolo.
Esatto. Che quella era un'idea di pubblicare Facebook nei paesi di una valle del Trentino, mm-hmm. e dire alla gente... scrivetelo sui muri sta cosa, quello che voi scrivete su Facebook, e firmatelo col vostro nome, e poi vediamo come va a finire. Non è riuscita, però insomma questa era l'idea di fondo.
Certo.
E vabbè, io ho lasciato Facebook perché mi hanno cancellato cioè al terzo post cancellato, senza giustificare, cioè non che mi abbiano detto guarda che lo cancelliamo perché te sei stronzo, perché hai fatto questo, perché hai fatto quell'altro, te lo cancelliamo perché contiene del testo che non va bene, senza farmi vedere il testo. Cioè io l'ho trovato veramente assurdo stare in quel posto lì.
Ma certo che assurdo,
perché non esiste sta roba, cioè tu devi dirmi.
Ma infatti noi non ci stiamo su Facebook, cioè, non preoccupatevi, noi siamo su
Mastodon, siamo
su Facebook.
Sì, no, lo so, però...
Che purtroppo è molto di nicchia.
Semplicemente su server, su istanze autogestite,
per lo più sì.
Alla fine,
già, perché...
L'ho fatto prima.
Va bene, ragazzi,
alla prossima, ragazzi.
Buona serata.
Buona serata a voi, buona serata a tutti.
Ciao.